L'acrobata. 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 Con Giustina Terenzi. Giustina Terenzi.
Mamma cosa fa? Hula hoop rock. Babbo cosa fa? Hula hoop rock. Che felicità! Hula hoop rock. Tutti dentro al cerchio fanno l'hula hoop rock. Cerchio resta su, hula hoop rock. Non cadere giù, hula hoop rock. Non resisto più, hula hoop rock. Sento che mi cade l'hula, l'hula hoop rock. Con il cerchio originale americano a ballare tutti quanti ce la fa. Ma se italiano sarà, guardalo là, certo per terra cadrà tutta la città. Hula hoop rock, guarda cosa fa. Hula hoop rock, che felicità. Hula hoop rock, tutti dentro al cerchio fanno hula hoop rock.
L'avete riconosciuto, è Adriano Celentano, Hula Hoop Rock, perché stiamo facendo nuovamente lezione con manuale di storia della popular music e del jazz con il nostro professore preferito che è Fabrizio Basciano dall'altra parte del telefono. Buongiorno.
Buongiorno, come va?
Noi stiamo bene, tu? Bene, sei pronto, carico, tra un po' devi andare a lezione, no?
Come sempre, come ogni giovedì e ogni venerdì in conservatorio, però assolutamente pronti per questa nostra nuova puntata.
Peraltro mi hanno appena scritto: scusa Giustina, ma il manuale della popular music esiste fisicamente in libreria? Scrive Simone. E certo,
è presente in libreria, è presente negli store online, è presente diciamo in tutti quei nei nostri migliori punti vendita, diciamo.
E lo usano già nelle scuole come manuale, non è che diciamo le cose per finta, certo. Senti,
sì,
siamo arrivati al capitolo l'Italia del secondo dopoguerra al boom economico, e non è un caso che siamo entrati con Adriano Celentano, no? Il rock and roll in Italia, il fenomeno degli urlatori, è di questo che si parla in questo capitolo, la nascita del pubblico giovanile, quindi il pubblico di riferimento per tutta la ricca produzione discografica. Platters, Elvis in qualche modo sono i nomi tutelari, no, di questi urlatori, termine mutuato da shouter.
Questo è il vero primo segno del, come possiamo dire, sì, del colonialismo musicale stampo americano, perché poi sostanzialmente fino a quel momento l'Italia era stata un po' colonia d'ambito francese. In realtà dicevamo l'altra volta che subito dopo la seconda guerra mondiale ancora c'era, come dire, molte sonorità che derivavano comunque dal periodo fascista, eccetera. Questo è il primo zampino che gli Stati Uniti d'America mettono in Italia musicalmente parlando, e tra l'altro le movenze di Celentano la dicono lunga in questo senso, cioè a parte la musica, a parte le sonorità, a parte i testi, le tematiche, tutto è mutuato dal rock and roll americano, ma anche le movenze, perché quelle di Celentano sono un'esagerazione di quelle di Elvis, tutto è studiato e tutto è fatto abbastanza a tavolino. E in questo senso la cosa importante sono i nuovi supporti discografici, cioè la sostituzione del 78 giri con i 45 giri e i giradischi portatili, che finalmente permettono le feste in casa. In quegli anni ci sono questi film bellissimi
sì,
da un punto di vista documentale, ma non certo da un punto di vista così cinematografico, dove troviamo Mina, Celentano, ma anche un Chet Baker per esempio ci finisce come urlatore alla sbarra, questi film così,
i musicali,
dove appunto dove imperano appunto le feste in casa.
Ecco, questi musicarelli, questo filone, come dicevi tu, un sottogenere cinematografico, ha due caratteristiche fondamentali, no? Intanto si mette in scena un cantante per fare anche un lancio discografica, e poi il continuo, esatto, riferimento alla gioventù, no? Quindi in polemica contro i Matusa, come venivano chiamati.
Esatto, è la prima volta che tra l'altro la gioventù rappresenta una nuova entità economica, cioè una nuova clientela. Fino a quel momento la musica era stata venduta per lo più agli adulti, anche le canzoni in qualche modo, no? Era il pubblico adulto che acquistava.
Sì.
Adesso il rock and roll in qualche modo crea proprio questa distanza tra giovani e adulti, i giovani in contestazione con gli adulti. Da questo punto di vista il 1962 è la data, veramente di spaccatura totale, perché al Festival di Sanremo partecipa Celentano appunto in coppia con Little Tony, ma è soprattutto Celentano con 24.000 baci a scatenare proprio, come dire, le fila, le orde di giovani italiani che da quel momento in poi si sentono veramente distinti dal mondo adulto.
Ecco, questi urlatori sono Celentano, sono una giovane Mina, Tony Dallara, Little Tony,
sì,
che hai citato, Ricky,
esatto,
Bianco, in contrapposizione con la tradizione, con i custodi della tradizione come Nilla Pizzi, per fare un nome su tutti.
Esatto. Sì, cioè, sì, Lidia Martorana, il suo Fasano, sì, Achille Togliani, certo, certo.
Senti, poi in questo capitolo, dove appunto si racconta il nuovo pubblico anche che si viene appunto a formare, no? Questa vera e propria coscienza generazionale distinta dal mondo degli adulti, come ci dicevi adesso, c'è proprio un bel,
sì,
capitolo dedicato al grande Ennio Morricone, che prima ancora di diventare celebre per le colonne sonore, soprattutto per il western, dà un contributo significativo al mondo della canzone italiana, e lo deve fare quasi un po' in sordina, nascondendosi, no, dal maestro Petrassi. Tra l'altro questo è molto ben spiegato anche nel bel documentario di Tornatore dedicato al maestro.
Che bello, guarda, veramente è un invito quello che faccio, quello che sicuramente faresti pure tu, ad andarlo a vedere questo documentario, perché si vede come Tornatore, che tra l'altro compare solo di striscio nel documentario, quindi non si è voluto mettere assolutamente, come dire, in primo piano, si vede proprio tutto l'amore di questo regista per questo grandissimo musicista, che appunto negli anni 60 firma e veramente fa la canzone italiana, perché grossa parte degli arrangiamenti, anche per tanti brani di Morandi, nonché di Mina, Gino Paoli, insomma delle grandi voci di quegli anni, sono firmati da un Morricone, appunto, come dire, mascherato, perché insomma veniva dall'Accademia. L'Accademia Italiana è sempre quella roba lì che conosciamo ancora oggi, purtroppo l'Accademia Italiana non riesce, diciamo, in qualche modo ad aprirsi al mondo, alla contemporaneità, e lui doveva fare queste cose appunto di nascosto proprio, addirittura utilizzava, come si dice anche nel documentario, questo soprannome, questo alias praticamente, anche per firmare le prime colonne sonore cinematografiche, e infatti
sì,
è proprio così che incontrerà Sergio Leone, che non sapeva si trattasse del suo ex compagno di classe Ennio Morricone.
È vero, e insomma è molto bello questo capitolo. Poi ad un certo punto, io vado avanti, professore, vado avanti, si parla di Milva, si parla dei cantanti adolescenziali come Rita Pavone, detta anche Rita la Zanzara, Gianni Morandi, che hai citato. Chiude il capitolo Giorgio Gaber, che come Mina ha un po' un rigurgito mediatico, si allontana dal piccolo schermo, va con lei proprio in tournée, e poi alla fine di questo percorso pubblica Il Signor G, che è un disco nuovissimo, una sorta di spartiacque dove a musica si alternano monologhi, nasce il teatro canzone, no?
Sì, esatto, e Gaber appunto anche lui nasce da giovanissimo col fenomeno degli urlatori, quindi anche lui con Ricky Gianco, Celentano, eccetera, sostanzialmente ambiente milanese, poi alla fine approda appunto al teatro proprio perché in qualche modo matura negli anni questa sorta di spirito molto critico, che poi appunto lo contrassegnerà nei decenni a venire in qualche modo. E il suo teatro si fa invettiva, il suo teatro canzone si fa invettiva molto feroce anche in alcuni momenti contro la politica, contro i vizi e i vezzi di una società, come dire, imbellettata, capitalista, eccetera, ma soprattutto prima di fare questo, poi magari ne parleremo nelle prossime puntate, non lo so, scopre anche una serie di cantautori che poi segneranno gli anni 70 e gli anni 80, insomma.
Ecco, magari domani, lo diciamo, ci siamo anche domani, professore, libero da lezioni.
Ah, ma certo.
Andiamo avanti con il manuale.
No, certo.
Tra l'altro mi scrivono, grazie, ottimo consiglio per un regalo e per approfondimento, questo manuale di storia. Ma anch'io sto facendo un ripassino, niente male, no? Lo dico agli ascoltatori, sta servendo anche a me, perché insomma ripassare non fa mai male, approfondire non fa mai male.
È vero, anche perché poi con gli anni le cose le rimuoviamo e quindi un supporto fa sempre comodo. Quello sicuramente.
Allora, caro Fabrizio Basciano, ti saluto, lasciami ricordare che tutti i nostri piccoli appuntamenti, che vanno dai 7 ai 10 minuti, non di più, seguendo appunto la storia della musica, possono essere riascoltati anche in podcast sul nostro sito controradio.it. A questo punto ci lasciamo con Giorgio Gaber, proprio che abbiamo citato poc'anzi, e ci diamo appuntamento a domani. Ti lasciamo andare a lezione. A presto e grazie, buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
A domani, un bacione. Ciao.
In un'orgia, in mezzo della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì, un'orgia, ma non ci avevo voglia. E allora me ne stavo un po' in disparte, per rappresaglia. No, grazie, senza complimenti. Il genere non mi interessa. Oddio, se proprio insiste. Si dice che è una scommessa. Ero lì, un'orgia, facevo qualche cosa, ma non mi ricordavo una serata così noiosa. No, mi creda, mi diverto molto, sì, sono solo un po' in soggezione. Però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo. Ma man mano anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così, tutti nudi, sul secondo canale, vediamo un film d'amore un po' vecchiotto, ma niente male, bello, sì. A me piace perché alla fine i due si sposano. Ah sì, anch'io sono per lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi, avvocato, mica visto le mie mutande, per caso.